Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Buongiorno di nuovo, ancora a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, con me questa mattina a Radio Orizzonti, Santino Zidda di Speech IGL. Ciao Santino, benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ci eravamo lasciati l'anno scorso, no? D'accordo di risentirci ai primi di quest'anno, e siamo qua il primo di febbraio a parlare proprio di pensioni, anche perché da gennaio ci dovrebbero essere stati gli aumenti. Ci sono delle novità, cominciamo da qui,
ripartiamo.
La parola e ci racconti tutto quanto.
Allora, ripartiamo diciamo dalla chiusura della rivalutazione nel 2023, quindi c'era stato un indice provvisorio a gennaio del 2023 del 5,4%, in realtà l'inflazione finale è stata dell'1,03% e in riferimento a questo nessun conguaglio è dovuto rispetto alla perequazione. Quindi il fatto che l'aumento che c'è stato a gennaio del 2023 rispetto al 5,4% e il fatto che è stata chiusa l'inflazione all'1,3 non è dovuto nessun aumento e nessuna trattenuta. Questo è importante dirlo. C'è poi, sempre in riferimento alla rivalutazione, sempre provvisoria dell'Istat, a partire da gennaio del 2025 è del 0,8%. Qui diciamo che bisogna aggiungere il cosiddetto paniere che viene registrata questa inflazione da parte dell'Istat, che è un paniere che è sempre stato un po' criticato perché non va a agganciare soprattutto i prodotti che sono legati alla cosiddetta spesa primaria. Si va a vedere altre questioni come i telefonini di lusso che sono entrati eccetera, e non va a vedere invece il cosiddetto carrello della spesa, che in questi ultimi due anni è aumentato di molto. Tenete conto, nel 2023 l'inflazione e le pensioni erano aumentate del 7,4%, nel 2024 del 5,4%, ma l'inflazione reale è stata attorno ai 16-17%. In riferimento a questo bisogna che l'Istat riveda un po' la questione del paniere, perché non è possibile dire che l'aumento di rivalutazione delle pensioni possa essere solo del 0,8%. Vedremo cosa succederà durante l'anno e vedremo quale sarà la perequazione, quindi il conguaglio, a partire da fine anno. Quindi è una questione un attimo da rivedere, cioè un invito che il governo dovrebbe fare in riferimento a questi aspetti. Per fare un esempio, a gennaio 2025, in riferimento a questa rivalutazione, come dicevo l'altra volta, le rivalutazioni erano su 7 scaglioni, sono diminuite su 3 scaglioni, quindi il 100% dello 0,8 va a quelle pensioni che non superano, si dice, 4 volte il minimo, che sono 598 euro, totale 2.394. Quindi tutti quei pensionati che sono al di sotto dei 2.394 prendono lo 0,8% in riferimento alla loro pensione. Tutti quelli invece che hanno 5 volte il minimo, che significa fino a 2.993, prenderanno lo 0,75 rispetto allo 0,8, quelli che superano 5 volte lo 0,60. Diciamo che questo tipo di rivalutazione è quella più reale, che permette anche un minimo di parametri a secondo le pensioni che si prendono, che ci sembra quello più giusto, più reale. Speriamo che a partire da quest'anno non tornino le cosiddette 7 tabelle, dove ci sono molti pensionati che non prendono più la cosiddetta inflazione reale. Le perequazioni, quindi delle pensioni, dicevo prima, quindi trattamento minimo arriva a 603 euro, quindi c'è un aumento di 3 euro fondamentalmente, questa è un po' la questione. La pensione sociale INPS a 443 euro, l'assegno sociale INPS a 538 euro. Le prestazioni per gli invalidi civili aumentano sempre attorno ai 4 euro, assegno di assistenza per gli invalidi di parziali diventa 336 euro, le pensioni di inabilità sempre rimangono a 336 euro, le indennità di accompagnamento aumentano a 542 euro rispetto ai 536 precedenti. Qui ecco, bisogna precisare che noi abbiamo una norma che si chiama incremento, legge 197 del 2022, che era stata fatta da Draghi, dove era stata data soprattutto alle minime un aumento di 13 euro al mese. Se questa proroga non ci fosse stata nel 2025 ci sarebbe una perdita su tutte le pensioni in precedenza che dicevo, mentre c'è stata la proroga e quindi l'aumento delle pensioni cosiddette minime arrivano a 616 euro al mese, quindi questo fatto diciamo è importante. L'altra questione, l'altra novità che c'è, che per i lavoratori soprattutto che sono invalidi dal 74% fino al 99%, c'è la cosiddetta meccanismo che si dà, il cosiddetto milione, che era stato fatto da Berlusconi tantissimi anni fa. L'importo massimo ottenibile da questo meccanismo è che un invalido può ottenere un importo massimo di 747 euro. Quindi questo diciamo è un fatto positivo.
Un'invalidità
da 74 al 99, quindi questo è importante perché molti non arrivano al 100%, perché quando si va al 100% diciamo che il reddito poi di riferimento diventa quasi 20.000 euro per prendere, nell'invalidità invece il reddito di riferimento è di 5.700 euro, se si supera quello non si ha diritto a questo meccanismo.
Capito.
Un'altra delle novità è che noi abbiamo molti pensionati cosiddetti all'estero per pagare meno tasse eccetera. Diciamo che il governo, su questo devo dire giustamente, ha previsto che la perequazione per quelle pensioni che sono al minimo non verrà data, quindi per quei lavoratori che sono all'estero e quindi hanno una tassazione già bassa non verrà data. Questo per disincentivare soprattutto in Europa quei pensionati che magari vanno all'estero per pagare meno tasse, che insomma,
dove magari anche il costo della vita è più basso, oltretutto.
Il costo della vita è più basso, poi lì hanno altri meccanismi di problemi, poi di aumenti degli immobili, delle case eccetera, quindi il meccanismo sta andando un po' in crisi, perché certo, chiaramente in quei paesi c'è la protesta dei pensionati e anche dei cittadini. Questo meccanismo quindi bisogna riportarlo a una situazione di normalità, insomma, che sia l'eccezione, non la conferma, insomma.
Facciamo un breve stacchetto musicale.
Io pensavo che eravamo partiti.
Eccoci, allora ripartiamo con la nostra chiacchierata con Santino Zidda del sindacato pensionati della CGIL e vediamo le ultime novità, insomma, quello che è stato progettato.
Le cose confermate sì, sì. Sono sempre rispetto alle pensioni, l'opzione donna, che avevamo detto che già due anni fa è stata cambiata, quindi possono andare con questo meccanismo i lavoratori che hanno i cosiddetti 35 anni effettivi, le donne effettivi di lavoro, però devono essere caregiver, invalidità 74% o licenziate da aziende in crisi. Quindi questo meccanismo dell'opzione donna è rimasto, ma ormai stiamo parlando di 3.000 persone in tutta Italia che possono andare con queste norme qui. La quota 103 contributiva, requisito di 62 anni e 42 anni e 41 anni di contributi, erogabile entro un massimale di 2.413 euro, quindi questo è rimasto alla pari. L'APE sociale 63 anni e 5 mesi con 30 anni di contributi, possono andare quelli che sono disoccupati, caregiver, invalidità pari o superiore al 74%. Poi sono rimaste anche quei lavoratori che fanno lavori usuranti e gravosi che possono andare con i 36 anni, per gli edili, per il tipo di lavoro che viene fatto, questi possono andare con i 32 anni. Quindi queste norme precedenti fino al prossimo anno, diciamo, rimarranno, e questi meccanismi poi sono importi che vengono dati per 12 mensilità. Quindi sono stati, diciamo, confermati tutti i dispositivi che c'erano
prima.
Qual è la novità? La novità che è stata pubblicizzata mica male è quella che i lavoratori possono andare sempre a 64 anni in pensione ad alcune condizioni. Primo, la condizione che bisogna essere iscritti a un fondo di previdenza complementare, sia contrattuale che privato, quindi l'importante è che sia un fondo di pensione. Questi lavoratori, se sono iscritti a un fondo di pensione, hanno la possibilità di andare a 64 anni, e diversamente da quello che dicevo che c'era previsto l'anno scorso, che si poteva andare con i 64 anni, ma bisognava arrivare a una cifra, a un conteggio che doveva percepire almeno 1.600 euro. Adesso questo meccanismo è previsto a un aumento da 20 anni di contributi a 25. L'anno scorso era 20 anni, quindi il lavoratore che è iscritto a un fondo previdenziale che ha almeno 25 anni ha la possibilità di andare in pensione attraverso un'integrazione da parte del fondo integrativo. Faccio un esempio così per capirci. Teniamo conto che questo è entrato in vigore già dal 1 gennaio, però non ci sono i meccanismi esplicativi di come si fa questa roba qui. Cioè, io ho un fondo di complementare. Faccio un esempio così ci capiamo un po' di più. Quindi io ho 64 anni, la mia carriera lavorativa mi porta a una pensione di 1.200 euro, quindi io non posso andare in pensione con i 64 anni, ma devo aspettare i 67.
Certo.
Allora, se io ho il fondo, bisogna che il fondo faccia una verifica. Qui non si capisce se lo deve fare il lavoratore o lo deve fare l'INPS, una verifica per arrivare ai cosiddetti 1.650 euro. Quindi devo avere un fondo che mi permetta che il totale del fondo che ho mi permetta di avere un 450 euro mensile di integrazione ai 1.200 euro. Se c'è questo meccanismo, quel lavoratore può andare in pensione. Al momento però non è ancora chiaro quale sarà la procedura di questo nuovo cambiamento. Teniamo conto che comunque ancora non si sa, in Italia non c'è un numero di quanti lavoratori potranno andare con questo nuovo parametro, perché poi uno deve valutare che per avere una rendita di 450 euro mensile bisogna avere un capitale attorno ai 100.000 euro, e se uno dice vabbè, per andare tre anni prima metto dentro questi 450 euro come pensione integrativa, che però rimarrà poi per tutta la vita.
Chiaro.
Quindi vedremo da questo punto di vista. Ecco, teniamo conto che anche questa legge prevede che poi l'aumento da 20 a 25 anni di contributi a partire dal 2030 si prevede i 30 anni. diciamo che questo può essere positivo per il fatto che, forse ne avevamo discusso in un'altra trasmissione, bisognerà riprenderlo, che le cosiddette pensioni ormai col sistema contributivo sono sempre più povere. Certo. E c'è comunque l'interesse del lavoratore di avere una pensione integrativa che permette di collegarsi alla pensione poi pubblica. Questo è quello che è importante.
Santino, siamo arrivati alla fine del tempo, ci sarebbe stato da parlare ancora per un tot, però dobbiamo fermarci qui. Grazie di essere stato con noi, ci risentiamo sicuramente.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
Prossimamente, e anch'io saluto tutti i nostri radioascoltatori.